Radio Didattica. Contenitore multimediale di approfondimenti informativi.
Euforia e panico. Moneta, finanza e commercio tra XIX e XX secolo. Seminario di storia contemporanea per il corso di laurea in cooperazione allo sviluppo e per la scuola di dottorato in scienze storiche. Secondo podcast. La crisi del 29 negli Stati Uniti. Causa e conseguenze. Relaziona Pierangelo Toninelli. Intervista Carlo Fumian.
Pierangelo Toninelli si laurea in scienze politiche nel 1971 presso l'Università di Milano. Negli anni successivi continua i suoi studi specializzandosi nell'ambito di ricerca della storia economica e della storia economica americana. Attualmente è professore ordinario di storia contemporanea presso la Facoltà di Economia all'Università di Milano Bicocca, nella quale insegna anche storia dell'impresa. Segretario scientifico dell'Associazione Assi di Storia e Studi sull'Impresa, è poi membro nella direzione di diverse riviste scientifiche di settore, tra cui l'Editorial Board dell'Asian Journal of International Studies. Socio di numerose società italiane e straniere di storia economica, tra cui la Società Italiana per lo Studio della Storia Contemporanea, l'American Economic History Association, la British Economic History Society e l'European Business History Association. Toninelli è considerato uno tra i massimi esperti italiani di storia economica americana e tra le sue numerose pubblicazioni vi segnaliamo l'importante volume Nascita di una nazione, lo sviluppo economico degli Stati Uniti 1780-1914, Bologna 1993. Per quanto riguarda la storia dell'impresa, ha invece pubblicato recentemente Storia d'impresa, Bologna 2006. E ora vi lasciamo all'ascolto dell'intervista di Pierangelo Toninelli eseguita da parte del professor Fumian in occasione dell'incontro che si è tenuto a Palazzo Bo presso l'Università di Padova l'11 marzo.
Quali sono i punti principali che hai toccato nella tua relazione sulla crisi del 29 e la Grande Depressione?
Ho cercato innanzitutto di inserire la crisi del 29 e la Grande Depressione in un discorso più ampio di Great Divergence, come viene chiamato il periodo che va dall'inizio della Prima Guerra Mondiale fino alla fine della Seconda, definito anche la Nuova Guerra dei 30 anni da importanti studiosi. In secondo luogo poi ho toccato il paese nel quale, la storia del paese nel quale è originata la crisi, cioè gli Stati Uniti, in particolare mi sono soffermato sugli anni 20, poi l'esplosione della crisi e i suoi effetti soprattutto negli Stati Uniti, quindi gli effetti in Europa e le conseguenze e le modalità di uscita dalla crisi stessa.
Entrando nel merito delle cose che tu hai detto, si parla molto delle similitudini, delle analogie tra la crisi del 29 e l'attuale. Giustamente bisogna partire dal contesto degli anni 20. Ci puoi descrivere il quadro dell'economia americana dei tardi anni 20 in cui la crisi poi si sviluppò?
Sì, dunque farei una premessa, insomma. Innanzitutto, diciamo così, le crisi di sistema, le crisi del capitalismo hanno dei meccanismi interni strutturali che sono abbastanza simili, sempre sono essenzialmente crisi di eccesso di capacità produttiva di fronte a una caduta della domanda. Direi che tanto la crisi del 29 quanto, se vogliamo, la crisi del 7 e anche la crisi attuale mostrano poi come a un certo punto di fronte a una crisi della domanda ci sia un pericolo di deflazione e di caduta dei profitti e quindi di protrazione della crisi sul lungo periodo, cioè trasformazione della crisi in recessione e poi in depressione. Detto questo, esistono però ovviamente delle differenze fondamentali. La prima e più importante, sottolineata poi ormai da un numero crescente di storici, è il fatto che la crisi del 29 scoppia appena 10 anni dopo la fine della Prima Guerra Mondiale e gli effetti della crisi si sentono in pieno tanto sull'economia americana quanto ovviamente sull'economia europea. È una situazione dal punto di vista politico di tensione dei rapporti internazionali, appunto come ho detto precedentemente la guerra di 30 anni, che non si sono risolti con la guerra e che proseguono per via della caduta diciamo così, di peso e di prestigio dell'Inghilterra nel concerto internazionale e il fallimento degli Stati Uniti di portare fino in fondo, diciamo così, l'incapacità degli Stati Uniti di portare fino in fondo un progetto di sostituzione appunto come leader mondiale, come prestatore di ultima istanza politica mondiale in Inghilterra stessa. In secondo luogo, un regime monetario completamente diverso. Quando si parla della crisi del 29 non bisogna dimenticare che molte delle scelte di politica economica e di politica monetaria che vennero effettuate tanto negli Stati Uniti quanto nel resto dell'Europa dipesero essenzialmente dai vincoli che la corretta gestione del gold standard imponeva e quindi fondamentalmente il rispetto di una riserva in oro e in valuta, il sistema del cosiddetto gold exchange standard, che garantisse la circolazione. Oggi, appunto, facciamo il confronto, oggi non abbiamo una guerra finita da poco, anche se qualche storico ha messo in risalto la fine della guerra fredda come possibile antecedente a quello che è avvenuto poi a cavallo del nuovo millennio. E abbiamo un sistema monetario completamente differente, e quindi che è un sistema che si basa sulla non convertibilità, fondamentalmente, e quindi le possibilità, le manovre di politica monetaria sono, diciamo così, fra virgolette, relativamente più facili rispetto a quello che poteva fare negli anni sul fine degli anni 20.
E tu hai messo l'accento durante la tua relazione su una situazione di surriscaldamento molto particolare dell'economia americana degli anni 20, sì, dei tardi anni 20, e in particolare relativo proprio al mercato immobiliare. Qual è stato l'impatto di questo surriscaldamento? Qual è stato il motivo scatenante e quanto ha pesato?
Beh, sul riscaldamento del mercato finanziario, del mondo finanziario nella seconda metà degli anni 20 è conseguenza anche ancora una volta di diversi fattori. Innanzitutto il fatto che l'America negli anni 20 abbia conosciuto una fase di straordinaria espansione caratterizzata da un'esplosione di un mercato dei consumi di massa con un anticipo notevole rispetto agli altri paesi europei. Quando dico esplosione del mercato dei consumi di massa faccio riferimento soprattutto all'automobile, alla radio e agli altri elettrodomestici che nelle case degli europei erano evidentemente molto meno presenti. Pensiamo che nel 1929 si parla di 5 milioni di euro di auto prodotte negli Stati Uniti. In secondo luogo c'è un aspetto da non sottovalutare, e cioè il fatto che questa crescita economica dell'America degli anni 20 ha portato comunque ad un aumento del reddito e ad una maggior disponibilità da parte anche delle famiglie del ceto medio, dei colletti bianchi, ma anche degli stessi colletti blu. E nella seconda metà degli anni 20 direi questo tipo di benessere in qualche modo apre la strada al modello della seconda casa. Il surriscaldamento del mercato finanziario americano della seconda metà degli anni 20 è infatti un importante antecedente nel 25-26 legato a un surriscaldamento del mercato immobiliare. Anche qui abbiamo dei riferimenti molto importanti, ovviamente con la crisi del subprime del 2005-2008, insomma degli anni passati. Questa grande speculazione ha caratterizzato soprattutto la Florida, in parte anche la California, diciamo così, cambia un po' anche la mentalità e la cultura dell'americano medio, la possibilità di guadagnare, di realizzare in breve tempo rapidi guadagni, per esempio nella compravendita sul mercato immobiliare e più tardi ovviamente nella compravendita sul mercato borsistico attraverso tutta una serie di strumenti finanziari che vengono messi a punto proprio nel periodo, alimenterà appunto la congiuntura finanziaria. Questo è un aspetto relativo al mercato interno. Sul mercato internazionale non possiamo dimenticare che nella seconda metà degli anni 20 la Federal Reserve, diretta da Benjamin Strong, porta avanti una politica di aumento dell'offerta monetaria che è utile anche per sostenere innanzitutto un'idea fondamentale, questa è una cosa che non ho detto precedentemente ma che è molto importante. Parlavo prima di gold standard, ricordo che il gold standard, cioè il sistema monetario che era in vigore prima della prima guerra mondiale, è stato sospeso poi con la prima guerra mondiale e a partire dagli inizi degli anni 20 si comincia da varie parti a fare riferimento al mondo ideale del gold standard e a impostare le politiche economiche per il rientro nel gold standard stesso. Il paese ovviamente che non è uscito dal gold standard sono gli Stati Uniti, molto meno coinvolti nella guerra, e gli Stati Uniti vedono con grande favore il rientro successivo via via di tutta una serie di altri paesi europei, in particolare l'interesse in quel momento, nella seconda metà degli anni 20, è quello relativo al rientro nel gold standard dell'Inghilterra, la quale infatti rientra proprio nel 1925, e la politica monetaria americana, la politica espansiva americana, è una politica che tendenzialmente va anche a sostegno del mercato finanziario monetario britannico. Elementi che appunto contribuiscono al surriscaldamento della congiuntura, quindi motivi di speculazione legati al mercato immobiliare, poi al mercato borsistico, e una politica monetaria americana permissiva in qualche modo, che ovviamente quando c'è liquidità insomma favorisce ulteriormente la speculazione interna.
Veniamo alla fase di più compiuta euforia borsistica del 27 e soprattutto del 28. Chi erano gli investitori? Chi partecipava a questa rincorsa speculativa, finanziando società assolutamente irrealistiche, come sappiamo?
Senza esagerare ovviamente, ma non dimentichiamo che in prima fila ci sono le stesse banche americane, lo stesso sistema bancario americano che è molto coinvolto nella speculazione borsistica. Per esempio lo stesso presidente della Federal Reserve di New York, della Banca Federale di New York, è un accanito sostenitore del boom borsistico, e anche nel momento più verso l'estate del 1929, quando appunto la borsa incomincia a dare qualche segno di stanchezza, continua a sostenere che il boom della borsa non avrà fine, e quindi in questo modo inducendo i fondi di investimento, che sono poi i fondi privati pensionistici, e sono le banche di investimento americane, che sono banche particolari, e ovviamente i cittadini della media borghesia, come ricordavo precedentemente, questa borghesia che si è andata rafforzando enormemente nel corso degli anni 20, partecipavano a questo grande banchetto, diciamo così, in cui sembrava che la ricchezza fosse dietro la porta.
Questa crisi finanziaria si è poi trasformata nel 30, 31, 32 lentamente ma in forma inarrestabile, anche se con passaggi di grande interesse, si è trasformata in una vera depressione economica. Come è avvenuto? Quali sono secondo te i punti nodali di questa trasformazione?
Innanzitutto va tenuto presente una cosa, che per quanto il famoso giovedì, il 24 e 29 ottobre del 29, cioè il giovedì e il martedì nero, siano stati assunti come simboli della crisi e poi della successiva depressione, una cosa che non va dimenticata è che dopo questa caduta dell'autunno del 29, la borsa mostra fino all'estate del 30, tutto sommato, una notevole capacità di tenuta, una volatilità molto, molto, molto inferiore a quella che vediamo oggi nelle borse mondiali. Tant'è che sulla primavera, essenzialmente, primavera-estate del 1930, da più parti si pensava che il grosso della crisi fosse passato. Tuttavia, questo non è successo. Non è successo perché nel 1930 comincia alcuni importanti fallimenti di banche americane, e ovviamente il fallimento di banche comporta la rovina per gli investitori, per gli azionisti, ma anche per gli risparmiatori delle banche stesse. La politica della Federal Reserve, tutto sommato, non è una politica restrittiva o negativa. La Federal Reserve si rende conto che è necessario dare spazio, diciamo così, al mercato e dare vitalità al mercato monetario, e questo va avanti, diciamo, per tutto il 1930. Non dimentichiamo anche che già nel 1930 si mette a punto uno strumento di intervento, il mercato finanziario è uno strumento di intervento pubblico che si chiama l'RFC, la famosa Reconstruction and Finance Corporation, voluta dal presidente repubblicano Hoover, tanto che alcuni studiosi successivi hanno chiamato poi questo periodo, queste iniziative di Hoover, come il vero inizio del New Deal, no? Quindi facendo risalire a Hoover e non a Roosevelt stesso. Ci sono state poi però una serie di effetti collaterali, diciamo così. Innanzitutto la crisi americana e le difficoltà del mercato finanziario, per quanto, come abbiamo detto, relativamente in parte controllate, si ripercuotono sul mercato mondiale. Non dimentichiamo che l'America è un grande finanziatore, abbiamo già detto, dell'Inghilterra, ma anche della Germania. Questo fa sì che il sistema bancario di diversi paesi europei, in particolare pensiamo per esempio al fallimento del Credit Anstalt in Germania, ma pensiamo anche al caso italiano, in cui diverse banche si trovano a corto di liquidità. Per comprendere appieno la gravità della crisi della successiva recessione bisogna tenere presente che il mondo già allora era in certo senso globalizzato, cioè perlomeno per quello che riguardava gli scambi di carattere finanziario. E poi un'altra mossa importante è che di fronte alla caduta della domanda interna che c'è non soltanto negli Stati Uniti ma che si allarga ai vari paesi europei, si incominciano a praticare politiche di carattere protezionistico. In particolare la tariffa americana, la Holly Smooth Tariff del 1931, avrà degli effetti molto importanti sul resto del mondo perché indurrà delle politiche fortemente penalizzanti per gli Stati Uniti. Per cui gli Stati Uniti il mondo si trova in pratica da mondo globalizzato a mondo diviso in isole separate. E questo ovviamente peserà molto sulla depressione successiva dell'economia reale. Infine, e direi il momento più drammatico forse, si ha con la svalutazione della sterlina. La sterlina, abbiamo detto, si era rivalutata nel 1925, l'Inghilterra è stato il primo paese che era rientrato nel gold standard, aveva fatto una scelta di politica monetaria piuttosto pericolosa, cioè aveva fissato il cambio con l'oro ad un livello troppo elevato e questo ha penalizzato fortemente le potenzialità e possibilità di esportazione dell'Inghilterra stesso. Per esempio una politica esattamente contraria l'ha fatta la Francia, che ha rivalutato sì la propria moneta, ma l'ha rivalutata a livelli inferiori e quindi ciò ha consentito una importante espansione dell'economia e dell'esportazione francese negli ultimi anni, nei tardi anni 20.
Ecco Pierangelo, faccio un salto in avanti. Siamo arrivati ad un punto tra il 31 e il 33, tra l'abbandono del gold standard della conferenza di Londra, in cui appunto la crisi si allarga, si generalizza sì. E si incancrenisce in qualche modo. Una cosa molto interessante che è emersa dalla tua relazione riguardava la faticosità della ripresa mondiale, sulla scena mondiale, nei diversi contesti e soprattutto questa ricaduta del 37, perché dà una periodizzazione un po' diversa e poco nota di questa, sì, di questa depressione. E ci puoi dire qualcosa brevemente su questa ricaduta?
Una premessa importante: abbiamo fatto riferimento a Hoover precedentemente, ricordo che nel 32 viene eletto Roosevelt, che è un presidente democratico che inizia ad operare nella primavera del 33 e l'attività dei primi giorni, dei primi mesi, ha dato poi origine ai famosi 100 giorni, al termine dei famosi 100 giorni, perché sono i 100 giorni, in questi primi 100 giorni Hoover interviene con una serie di atti di primaria importanza, per esempio chiude le banche, svaluta a sua volta la moneta, il dollaro, quindi abbandona il gold standard, viene creata una serie di istituzioni atte a controllare il mercato finanziario, viene creata la Security Exchange Commission e vengono create poi una serie di agenzie e di istituti a sostegno di prezzi ed occupazione. Detto questo, effettivamente la riforma più importante, che è la riforma corporativa dell'industria tramite codici condivisi da imprese, maestranze e governo, che era il National Recovery Act, verrà poi vietata dalla Corte Suprema già nel 1935. C'è poi un'attività fino al 35 abbastanza d'emergenza. Col 35 incomincia invece quello che è chiamato il secondo New Deal, e cioè lo spostamento verso il welfare state, con una serie di interventi, i più importanti dei quali forse la creazione del Social Security Act, cioè un sistema di welfare concernente pensioni, sussidi disoccupati e sussidi agli indigenti, che ha poi come contorno il rafforzamento delle organizzazioni sindacali e sicuramente. Tutto questo è possibile perché siamo in una fase di ripresa industriale anche proprio per il tipo di intervento effettuato precedentemente con la regolamentazione nel campo dell'agricoltura e dell'industria, della creazione della grande iniziativa della Tennessee Valley Authority, eccetera, eccetera. Quindi la ripresa c'è una ripresa evidente che arriva al suo massimo nel 37, tanto per dare un'idea, l'indice del prodotto interno lordo, che nel 33 era sceso al minimo storico del 68.3, risale al 37 già a 104, quindi già si supera il livello del 29. Poi nel 37 però abbiamo una seconda crisi di carattere congiunturale, abbiamo una recessione che sembra bloccare completamente la ripresa. Siamo già col secondo mandato di Roosevelt col 37 e questa crisi congiunturale fa sì che si effettui un importante cambiamento, cioè il famoso New Deal caratterizzato da deficit spending, lunghe, da aumento delle tasse, da lotta contro i monopoli e soprattutto il secondo New Deal, cioè il copre periodo che va dal 37 fino al 1940. Ciononostante, come sappiamo, dalla crisi, dalla recessione, l'America esce veramente soltanto con la guerra, con la politica di sviluppo dell'apparato militare industriale che la
è solo il riarmo che assorbe la disoccupazione,
certo, è solo il riarmo che alla fine porterà fuori da questa economia un po' traballante. Certamente gli interventi di Roosevelt hanno avuto un certo sostegno, ricordo che c'è tutta una serie però di studiosi importanti, a partire da Lionel Robbins per arrivare fino a Murray Rothbard, che ritengono che la recessione si sia prolungata così a lungo, trasformandosi appunto in depressione, proprio per il fatto che c'è stato troppo intervento dello Stato. Credo che un giudizio definitivo sulla crisi, sulla recessione, sulla depressione, non sia stato ancora dato, insomma. E neanche la storia sarà in grado, presumo, di darci una risposta definitiva.
Certamente. Senti, Pierangelo, ti ringrazio moltissimo.
Spero di essere stato chiaro, perché insomma tante cose, ma
no certo, ma questa sintesi credo che sarà di grande utilità. Adesso posso dire finalmente una frase, sì, come segua quella macchina quando monti in tassì, ed è: mi dicono dalla regia che ci dobbiamo salutare.
Radio Didattica, contenitore multimediale di approfondimenti informativi.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.